Capitolo 3. Come raggiungere il livello superiore. Come hai avuto modo di vedere, gli argomenti riguardanti la vendita sono stati affrontati in modo non ordinato. Ogni capitolo del manuale rappresenta un corso a sé con cui migliorare le proprie strategie o apprenderne di nuove, riguardante le tre fasi della vendita, prima, durante e dopo. Il primo capitolo rappresenta il corso base, il secondo quello intermedio e infine questo rappresenta l'avanzato. Tutto ciò è stato studiato allo scopo di facilitare il tuo apprendimento e di farti migliorare nelle tre fasi della vendita già dopo ogni capitolo. Hai potuto vedere e provare strumenti efficaci per conoscere i tuoi prodotti, per migliorare le tue capacità di relazionarti con il cliente, per farlo tornare da te e poter conseguire una vendita dove entrambe le parti siano soddisfatte. Adesso però è venuto il momento di conoscere quei sistemi che proiettano a un livello superiore nella vendita. Qual è il primo passo per un cantante professionista? Naturalmente prepararsi un buon repertorio di canzoni. Allo stesso modo, un venditore deve preparare una serie di offerte e pacchetti sui propri prodotti. Per fare ciò, in primo luogo si deve usare la fantasia, in secondo luogo si possono imitare i più bravi. In alcune pizzerie in cui sono stata, si utilizza un buon sistema per fidelizzare i propri clienti e motivarli a comprare. Ti danno il loro biglietto da visita con alcune caselle nella parte posteriore, di solito 10 o 12. Per ogni pizza al piatto che prendi da loro ti mettono un timbro e quando timbri tutte le caselle ti danno una pizza in omaggio. Così, se sei abituato a comprare la pizza e ti piace come la fanno, sei più motivato a continuare a prenderla da loro perché dopo un po' avrai anche la pizza in omaggio. I grandi supermercati utilizzano un sistema simile ma superiore sotto vari aspetti. Ti danno una tessera magnetica dove a ogni spesa che fai, a seconda di quanto spendi, ti accreditano dei punti. Poi, a seconda dei punti che accumuli, puoi prendere dei prodotti in omaggio o hai dei particolari sconti. La logica è questa: più prodotti prendi, più ricevi punti, più puoi scegliere prodotti migliori. Un sistema analogo viene utilizzato dalla maggior parte dei distributori di benzina dove ogni volta che metti il carburante ti vengono accreditati dei punti. Poi con questi puoi prendere dei prodotti che sono o fortemente scontati o in omaggio. Così la maggior parte delle persone sono più motivate nel continuare a fare rifornimento sempre nello stesso posto, in quanto vogliono ottenere i punti necessari per il regalo che desiderano. Questi sistemi che hai appena visto si basano su una logica molto semplice. Ogni buon venditore dovrebbe concentrarsi su due punti focali: far comprare il cliente, far tornare il cliente, fidelizzarlo. Naturalmente la tua reputazione conta moltissimo nel far tornare il cliente, ma per avere una spinta in più lo devi fidelizzare. In poche parole, gli devi dare una buona ragione per tornare ancora da te. Come hai visto e puoi vedere tutti i giorni, alcune pizzerie utilizzano i timbri, molti supermercati e distributori di benzina i punti, che rappresentano il loro sistema per fidelizzare il cliente e motivarlo a tornare da loro. Le grandi catene di negozi hanno più o meno tutti il loro sistema per fidelizzare il cliente, perché sanno che nel marketing motivare i clienti a tornare da loro è importantissimo. Questo è ciò che fanno le grandi aziende. Invece, da quello che ho visto e ascoltato tutti i giorni, raramente le piccole e medie imprese utilizzano questi metodi, escluse le pizzerie di cui ti ho parlato, ovviamente. Quindi, come puoi creare un sistema per fidelizzare i clienti che si adatti alla tua attività? Come puoi fare in modo che i clienti siano più motivati a tornare da te? Osserva attentamente tutti i grandi negozi, perché hanno una notevole esperienza e di conseguenza sono abili in questo campo. Se ci fai caso, utilizzano anche altri metodi che permettono in minima parte anche di motivare a tornare il cliente, ma soprattutto hanno lo scopo di vendere di più. Il sistema è quello dei pacchetti di prodotti. Uno molto utilizzato è il 3x2, ovvero prendi 3 prodotti ma ne paghi 2. Un altro sistema molto utile che può essere utilizzato in vari settori è quello di fare degli sconti se si prendono più prodotti. Ad esempio, se prendi 2 prodotti hai lo sconto del 20%. Questo incentiva il cliente, appunto, a prendere più di un prodotto. Quindi, come puoi applicare questi principi ai tuoi prodotti? Come puoi creare dei pacchetti di prodotti molto efficaci? Cosa fare? Crea dei pacchetti di prodotti e il tuo sistema di fidelizzazione, allo scopo di incentivare i clienti sia a comprare più prodotti, sia a tornare da te. Se osservi attentamente questi sistemi di vendita, vedrai che rispecchiano completamente la logica win-win, in quanto sia il cliente sia il negoziatore ottengono dei benefici. Segreto numero 11. Per migliorare il tuo business è importantissimo creare dei pacchetti con i tuoi prodotti e dei sistemi per fidelizzare i tuoi clienti, per fare in modo che siano più motivati sia a comprare sia a tornare da te. Quando ti relazioni con una persona, oltre ad ascoltarla attentamente per capire i suoi bisogni, è altresì importante riuscire a gestire ciò che dice, quando è d'accordo con te, ma soprattutto quando è in disaccordo. Perché una delle qualità che portano a un livello superiore alle abilità di comunicazione di un venditore consiste nel saper gestire le critiche o i punti di vista negativi del cliente. Attenzione però, perché saperle gestire non significa saper rispondere a tono. Quando qualcuno critica e l'altro risponde con un'altra critica, si genera un ciclo che porta a peggiorare sempre di più il rapporto. Inoltre si dà vita a discussioni sempre più accese perché entrambe le parti vogliono avere ragione. Saper gestire un'obiezione, invece, non significa contrastare il punto di vista del cliente, ma fare in modo che la prospettiva con cui vede le cose cambi. In questo modo le incomprensioni svaniscono. Una metafora perfettamente calzante si può trovare nella filosofia di alcune arti marziali. Infatti si insegna che la forza dell'avversario non deve essere contrastata, ma deve piuttosto essere condotta dove vogliamo noi. Allo stesso modo, un'obiezione del cliente non va mai contrastata, altrimenti si corre il rischio appunto di rovinare il rapporto. Al contrario, invece, bisogna utilizzare l'obiezione stessa per far cambiare il punto di vista al cliente. È per questo che mi piace il termine condurre un'obiezione e imparare a farlo ti sarà davvero utile nel tuo percorso da venditore. Quindi se un cliente ti dice «Secondo me questo prodotto è troppo costoso», non devi assolutamente dirgli «Lascia perdere, non capisci niente» o cose del genere. Piuttosto devi condurre la sua critica, che ha un punto di vista negativo, verso una prospettiva positiva. Quindi se dice «Secondo me questo prodotto è troppo costoso», le possibili risposte potrebbero essere «È vero che costa, ma è anche vero che è un prodotto utilissimo». «È vero che costa, ma ti durerà molto più a lungo di quelli che costano meno». «Se hai bisogno di un prodotto che vale poco, puoi pagarlo poco. Questo invece vale molto e di conseguenza costa». In questo modo sposti l'attenzione dal costo a quanto è utile, al fatto che durerà di più e, come nell'ultimo esempio, al fatto che vale molto. Un modo ancora migliore per condurre un'obiezione è quello di utilizzare le domande, perché queste aiutano a spostare l'attenzione. Quindi le risposte di prima diventeranno: è vero che costa, ma quanto ti sarà utile? È vero che costa, ma quanto più a lungo durerà rispetto a quelli che costano meno? Sì, ma questo vale molto. Se paghi di più un prodotto, c'è un motivo, no? Puoi utilizzare questo metodo con tutte le critiche, addirittura puoi utilizzarlo discutendo di un cavatappi. Il cliente dice «Questo cavatappi non serve a niente» e tu puoi rispondergli «Forse non ti serve adesso, ma ti sarà utile quando vorrai bere una birra con i tuoi amici». Cosa fare? Da oggi in poi gestisci le critiche in modo positivo. Per migliorare in questa abilità, immagina tutte le possibili critiche che potrebbero farti i tuoi clienti e rispondi cambiando la prospettiva. Segreto numero 12. Saper gestire le obiezioni è fondamentale nella vendita. Ricorda che le critiche non devono essere contrastate, altrimenti genereresti solo discussioni, ma devono essere piuttosto condotte verso un nuovo punto di vista. Un altro punto focale in un rapporto tra venditore e cliente è l'abilità nel riuscire a capire cosa c'è dietro le parole dell'altra persona. Riuscire a soddisfare il cliente è una regola d'oro e grazie a questa abilità potrai farlo ancora più facilmente. Se hai applicato la regola che dice di ascoltare attentamente il cliente, descritta nel capitolo 2, avrai già visto e ascoltato come un cliente ti dica continuamente ciò che vuole. Vorrei che fosse più sicuro. Vorrei qualcosa di più economico, non hai qualcosa di più facile da usare? Voglio qualcosa di lussuoso, e così via. L'altra persona non sta facendo altro che dirti ciò che per lei è importante in quel momento: sicurezza, risparmio, facilità di utilizzo, lusso, eccetera. Ci sono però delle volte in cui devi riuscire a scavare dietro ciò che ti dice, ad esempio quando il cliente non è sicuro se fare o meno un acquisto, quando non sa esattamente ciò che vuole e non riesce a trovare il prodotto giusto, quando ciò che gli hai proposto non è adatto alle sue esigenze ma si vergogna a dirtelo, eccetera. Addirittura ci sono delle volte in cui non dice niente, ma si vede chiaramente dalla sua espressione che qualcosa non va. Ecco un esempio. Un commerciante entra in un locale per proporre un prodotto e una volta che l'ha esposto si sente rispondere «Non lo so, non mi convince». Perché il potenziale acquirente non è convinto? Ci sono delle motivazioni dietro e riuscire a scoprirle significa capire il cliente e proporgli il prodotto più adatto a lui. Per scoprire ciò che c'è dietro le sue parole, ti basterà porre le giuste domande senza però avere un atteggiamento troppo invasivo. È davvero semplice. Se ti dice che il prodotto non lo convince, ti basterà chiedere come mai. Come mai non ti convince? Lo stesso principio puoi applicarlo anche quando l'altra persona non ti dice niente, ma vedi chiaramente dall'espressione facciale che non sembra convinto. Ponigli anche qui la domanda. C'è qualcosa che non ti convince? Esempio 1. Venditore. Questo prodotto è molto utile per fare X. Ti piace? Cliente. Non lo so, non mi convince. Cosa fa la maggior parte dei venditori a questo punto? Inizia a mostrare al cliente tutti i prodotti che ha a disposizione finché non riesce a trovare quello adatto al cliente e non sempre lo trova. Al contrario, il negoziatore deve guardare oltre le parole, proprio come ti ho appena spiegato, quindi deve porre domande. Venditore. Come mai non ti convince? Cliente, perché volevo qualcosa di più sicuro. In questo caso è stato facile perché il cliente ti ha risposto subito con la sua necessità, ovvero che vorrebbe un prodotto più sicuro. Quindi non ti resta che seguire la sua esigenza, ovvero proporgli un altro prodotto, ma soprattutto sottolineare il fatto che questo è più sicuro. Ci sono però anche casi dove non basta una sola domanda per scoprire ciò che vuole l'altra persona, ma anche in questi è semplice perché non devi fare altro che continuare a porre quesiti basati sulle sue risposte. Naturalmente cerca sempre di non sembrare invadente, ma fai tutto con il sorriso. Esempio 2. Venditore. Va bene allora questo prodotto? Cliente. Non mi convince. Venditore. Come mai non ti convince? Cliente. Perché non è come lo volevo. Venditore, e come lo volevi? Cliente, non lo so, volevo qualcosa di più economico e più adatto alle mie esigenze. Venditore, quali sono le tue esigenze al riguardo? Cliente, dovrebbe fare questo, questo e quest'altro. Venditore, perfetto, ho ciò che fa al caso tuo, questo prodotto è economico e si adatta alle tue esigenze in quanto fa proprio questo, questo e quest'altro. Cliente, sì, è proprio quello che volevo, perfetto. Quindi, prima ti ha detto che voleva qualcosa di più economico e adatto alle sue esigenze. Economico, va bene, ma quali sono le sue esigenze? Facile, basta chiederlo e l'altra persona ti risponderà. A questo punto non ti resta che proporgli quel prodotto e sottolineare le qualità che il cliente ricercava. Esempio 3. Venditore. Ti piace quest'auto? Cliente. Non proprio. Venditore. Come mai? Cliente. Perché non è quella che stavo cercando. Venditore. Che auto stavi cercando? Cliente. Cercavo un'auto più spaziosa e di un altro colore. Venditore. Che colori ti piacciono? Cliente. Blu scuro o nero? Venditore. Bene, abbiamo quest'auto nera che è anche più spaziosa. Cliente. Neanche questa mi convince. Venditore. Come mai? Cliente. Vorrei qualcosa di più economico. Venditore. Benissimo, c'è quest'altro modello che è spazioso, di colore nero ed economico. Cliente. Sì, quest'auto mi piace. Fammi vedere tutti i modelli simili, così posso scegliere quello più adatto a me. Infine ti faccio un esempio in cui il cliente non ti dice niente, ma si vede chiaramente che non è soddisfatto. Esempio 4. Venditore. C'è qualcosa che non ti convince? Cliente. No, no. Venditore. Dai, non c'è nessun problema, dimmi pure cos'è che non va bene. Cliente. No, niente, ma non è proprio come lo volevo. Venditore. Come lo vorresti invece? Cliente. Vorrei qualcosa più bello esteticamente. Venditore. Ho quest'altro prodotto che è molto più bello. Quindi il venditore deve essere anche bravo a porre le giuste domande in modo da scoprire ciò di cui ha bisogno il potenziale acquirente. Sapere utilizzare questo sistema ti aiuta anche a non perdere tempo, perché se sai di non avere il prodotto che un'altra persona sta cercando, puoi dirglielo subito. Segreto numero 13. Quando un cliente è indeciso e non sa se o cosa acquistare, generalmente ti basterà porgli delle domande basate sulle sue affermazioni e in poco tempo riuscirai a capire ciò che desidera realmente. Nella comunicazione con gli altri c'è un altro strumento incredibilmente utile. Questo ti permette di entrare in sintonia con l'altra persona e di motivarla seguendo i suoi schemi di pensiero. Si tratta dei metamodelli, uno strumento della programmazione neurolinguistica che suggerisce come ragioniamo e come ci motiviamo in un determinato momento. Ho detto appositamente in un determinato momento perché a volte il modo di pensare dipende dallo stato e dalle circostanze. Utilizzare lo stesso metamodello del cliente permette di entrare in sintonia con lui, perché le sue parole si basano sul suo modo di ragionare. Inconsciamente penserà: vede le cose come le vedo io, oppure parliamo lo stesso linguaggio, o ancora siamo sintonizzati sulla stessa frequenza. Per renderti il percorso più semplice, ne vedrai soltanto due tipi. Questi sono l'indice referenziale e la leva motivazionale. Il metaprogramma indice referenziale ci suggerisce che una persona può ragionare ponendo attenzione ai propri pensieri e giudizi, referenza interna, oppure a quelli degli altri, referenza esterna. Ma come sei vestito oggi? Chissà cosa penserà la gente di te. E penso che oggi sei vestito male. Significano quasi la stessa cosa, ma mentre una frase si incentra sul pensiero degli altri, l'altra si focalizza sul pensiero personale. Tra le due tipologie cambia anche l'importanza che danno alle opinioni e ai pensieri. Chi ha un indice referenziale esterno dà molta importanza ai pensieri degli altri e meno ai propri. Naturalmente, più è forte il riferimento esterno e più darà valore all'esterno, a discapito di se stesso. Accade l'esatto opposto, invece, per chi ha un riferimento interno. Ti faccio un esempio per farti capire meglio il concetto utilizzando due amiche. Le chiameremo Laura e Adele, che vanno a fare shopping. Laura vede dei pantaloni interessanti e li prova. Si guarda allo specchio e poi chiede immediatamente il parere dell'amica. A questo punto, se Adele le risponderà che sono belli, allora li prenderà in considerazione. Se invece si sentirà dire che sono brutti, allora inizieranno i dubbi e quasi certamente non li comprerà. Questa è la classica dimostrazione del modo di ragionare di chi tiene molto in considerazione il parere degli altri. Al contrario, Adele ha un forte riferimento interno e non appena trova una maglietta che le piace, la prova e vede come le sta. Molto probabilmente non chiederà neanche il parere della sua amica, oppure, se lo farà, non presterà molta attenzione al suo giudizio. L'importante è che la maglietta piaccia a lei. Come riconoscere se in una persona il riferimento è interno o esterno? Puoi appunto dedurlo da ciò che dice e da ciò su cui si focalizza. Frasi del tipo: mi hanno detto che, tutti mi dicono che, tutti pensano che, come dice sempre, è piaciuto a tutti. Ho sentito che lo dicono un sacco di persone. Non so se piacerà. Chissà che penseranno. Chissà che diranno. Voglio vedere cosa ne penseranno i miei amici. Ti prenderanno per... In genere indicano una referenza esterna. In genere indicano una referenza esterna. Infatti, se ci fai caso, le opinioni si focalizzano sui pensieri e i giudizi degli altri. Al contrario, quando ascolti idee e opinioni incentrate su come la pensa la persona che le esprime, in genere questo indica una referenza interna. Mi riferisco a frasi come «sono convinto che», «credo che», «ho deciso che» o ancora «io la penso così». Un altro modo per capire l'indice referenziale è conosciuto da pochi. Deriva dalla fisiognomica, studio che associa il comportamento di una persona ai caratteri del volto, e funziona per la maggior parte dei casi. Labbra, se sono molto sottili in genere, indicano un riferimento interno. Al contrario, labbra carnose indicano che il riferimento è esterno. Sembra una cosa banale, ma ho avuto modo di verificarne l'esattezza, anche se naturalmente, in tutti i casi, la prova del 9 si fa ascoltando ciò che si dice. L'altro metaprogramma è la leva motivazionale e indica se si è più motivati nel raggiungere qualcosa di positivo, verso, o nell'evitare qualcosa che non ci piace, via da. Puoi comprendere questo metaprogramma ascoltando l'altra persona. Voglio comprare questa casa per ottenere un futuro più sicuro. È differente da voglio comprare questa casa per evitare un futuro insicuro. Il concetto è sempre lo stesso, ma la motivazione che c'è dietro è diversa, poiché il primo è incentivato dall'ottenere qualcosa, mentre l'altro è più motivato ad allontanarsi da qualcosa. A meno che tu non abbia studiato PNL, è probabile che non te ne saresti neanche reso conto di questa piccola sottigliezza che però può fare la differenza. Un esempio molto esplicativo è quello dei genitori che devono motivare un bambino che non ha voglia di studiare. Se la sua leva motivazionale è verso, allora sarà più incentivato se ottiene qualcosa. Quindi i genitori potrebbero dirgli: se prendi un buon voto, allora ti compro. La stessa frase, detta a un bambino con una leva motivazionale via da, non avrebbe molto effetto, ma questi sarebbe motivato nel caso in cui gli venisse detto: se prendi meno di 8 al compito, ti metto in punizione. Come riconoscere questo metaprogramma? Esattamente come nel caso precedente, puoi scoprirlo ascoltando il cliente. Per capirlo invece in modo immediato, poni una domanda che sia adatta alla conversazione, che riguarda la sua motivazione a fare qualcosa o nel decidere. Ad esempio, a cosa ti serve questo prodotto? Oppure, come mai vuoi acquistarlo? Cosa ti spinge a... O ancora, come mai... Ascolta bene e vedi se nella risposta il cliente parla di ottenere o di evitare qualcosa. Come relazionarsi nella vendita con i due tipi di metaprogrammi. Riferimento interno. Evita di dare il tuo giudizio o quello degli altri, ma focalizzati piuttosto sul cliente. Fai domande del tipo: ti piace questo prodotto? O come ti sembra? E affermazioni come: solo tu puoi sapere ciò che è meglio per te. La scelta migliore la sai. Sicuramente sai ciò che è meglio per te. Riferimento esterno. Ama il parere degli altri, quindi dai il tuo giudizio basandoti sul prodotto che offri e su tutti coloro che lo hanno provato. Usa frasi generiche come: piace a moltissime persone, è un prodotto che piace, o ancora: tutti quelli che lo hanno provato ne sono rimasti entusiasti. Verso. Per motivarlo devi parlare in termini di vantaggi, quindi: grazie a questo prodotto risparmierai. Questa poltrona ti permetterà di stare più comodo, oppure questa vacanza ti permetterà di sentirti più rilassato. Via da. Per motivarlo devi parlare in termini di ciò che eviterà di negativo, quindi: grazie a questo prodotto eviterai di sprecare, questa poltrona ti eviterà di stare scomodo, o ancora: questa vacanza ti permetterà di liberarti dallo stress. Segreto numero 14. Attraverso l'uso dei metamodelli puoi comprendere meglio come ragiona l'altra persona e in questo modo ti sarà più facile motivare il cliente e sintonizzarti sulla sua stessa frequenza. L'ultimo consiglio che posso darti è quello di migliorare sempre. Anche se sei completamente soddisfatto del livello che hai raggiunto come venditore, poniti l'obiettivo di fare ancora meglio, perché nella vita non si finisce mai di imparare. Anche il venditore migliore del mondo può sempre far meglio. Questo è il bello della vita. Un negoziatore dovrebbe imparare dalla propria esperienza, ma non è scontato che ciò accada, anzi, spesso o non succede o si verifica molto lentamente. Questo perché ciò che si fa nella vendita è spesso frutto di abitudini. Proprio per questo spesso si continuano a commettere gli stessi errori e a utilizzare strategie poco efficaci. L'esercizio in cui simulavi la vendita con un'altra persona per poi rivederla in video è stato studiato proprio allo scopo di darti modo di vedere e correggere gli errori più evidenti che commetti. Ma nella vita non puoi sempre registrarti o chiedere agli altri dove hai sbagliato, così ti sarà utile concentrarti sul feedback, ovvero sui risultati che ottieni. Quando focalizzi la tua attenzione sulle conseguenze delle tue azioni, inizi a comprendere se ciò che fai funziona o meno. Perché se i risultati sono ottimi, probabilmente la strada che hai imboccato è quella giusta. Se invece i risultati sono deludenti, allora stai proseguendo per la via errata. Quindi, se utilizzi un metodo e vedi che non ottieni gli effetti che speravi, non esitare a cambiare. Agisci in modo differente finché non trovi un sistema che funzioni in modo eccellente. Più farai questi test e più crescerà la tua esperienza. Grazie a questo esercizio migliorerai alla velocità della luce. Segreto numero 15. Attraverso l'uso del feedback puoi migliorare e ampliare la tua esperienza molto rapidamente, scoprendo e selezionando ciò che funziona da ciò che invece non produce risultati nella negoziazione. Riepilogo del capitolo 3. Segreto numero 11. Per migliorare il tuo business è importantissimo creare dei pacchetti con i tuoi prodotti e dei sistemi per fidelizzare i tuoi clienti, per fare in modo che siano più motivati sia a comprare sia a tornare da te. Segreto numero 12. Saper gestire le obiezioni è fondamentale nella vendita. Ricorda che le critiche non devono essere contrastate, altrimenti genereresti solo discussioni, ma devono piuttosto essere condotte verso un nuovo punto di vista. Segreto numero 13. Quando un cliente è indeciso e non sa se o cosa acquistare, generalmente ti basterà porgli delle domande basate sulle sue affermazioni e in poco tempo riuscirai a capire ciò che desidera realmente. Segreto numero 14. Attraverso l'uso dei metamodelli puoi comprendere meglio come ragiona l'altra persona e in questo modo ti sarà più facile motivare il cliente e sintonizzarti sulla sua stessa frequenza. Segreto numero 15. Attraverso l'uso del feedback puoi migliorare e ampliare la tua esperienza molto rapidamente, scoprendo e selezionando ciò che funziona da ciò che invece non produce risultati nella negoziazione.